33ª domenica del tempo ordinario. Nella prima lettura siamo nel libro del profeta Daniele, di cui ascoltiamo i primi versetti del capitolo 12. In quel tempo sorgerà Michele, il gran principe, che vigila sui figli del tuo popolo. Sarà un tempo di angoscia, come non c'era stata mai dal sorgere delle nazioni fino a quel tempo. In quel tempo sarà salvato il tuo popolo, chiunque si troverà scritto nel libro. Come sappiamo, Daniele è il profeta della deportazione a Babilonia. L'arcangelo Michele, qui chiamato principe per la sua posizione fra gli angeli, è colui che vigila sulla condizione del popolo in esilio. Ed è un tempo di angoscia che corrisponde a quegli anni bui dove chi è stato deportato ha sperimentato la condizione di estraneità che lo accompagnerà poi sempre come segno distintivo della sua identità di popolo eletto. Eppure il profeta afferma che proprio questo tempo di angoscia sarà quello della salvezza. Nelle profezie che riguardano la salvezza finale viene sempre usato il futuro. Per noi il futuro indica qualcosa che deve ancora accadere, quindi che non è ancora presente. Ma il tempo in senso biblico è un tempo circolare. Potremmo dunque interpretare il futuro come frutto del presente. Ciò che accadrà è già contenuto in ciò che accade, come se il presente fosse un grembo da cui nascerà quel futuro che vi è già contenuto. La prova attuale, in questo caso si tratta della deportazione a Babilonia, non è una sconfitta o una fine, ma una trasformazione che accade a partire proprio dall'angoscia della condizione presente. Sarà salvato il popolo che è scritto nel libro, dice il profeta. Ma questo cosa significa? Il libro non è certo quello degli eventi storici, ma quello del discernimento divino riguardo all'esperienza di quegli stessi eventi e di come sono stati vissuti dagli uomini. È il libro di coloro che hanno attraversato la prova. Ascoltiamo gli ultimi versetti. Molti di quelli che dormono nella regione della polvere si risveglieranno, gli uni alla vita eterna e gli altri alla vergogna e per l'infamia eterna. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento. Coloro che avranno indotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre. Quelli che dormono nella polvere non sono i morti, ma quei viventi che non conoscono ancora il valore di ciò che stanno vivendo, che è la vita stessa nel divenire della sua pienezza, proprio attraverso le prove. La vita eterna non è dunque semplicemente una vita che dura per sempre, ma quella che è il frutto della trasformazione avvenuta grazie alla pazienza nella prova. I saggi, poi, sono coloro che hanno colto il senso e il valore del vissuto, riconoscendovi le tracce di quella sapienza che diffonde le sue impronte luminose in ogni percorso di vita umana e che attende che noi le riconosciamo per percorrerne la via. La saggezza è di chi ha vissuto credendo nel valore della vita, pur attraversando le esperienze dolorose, senza pretendere però di vedere la luce. Allora verrà per essi il tempo in cui la luce risplenderà e la vedranno proprio perché hanno creduto nella sua presenza nascosta e hanno aiutato molti a credere in essa. La seconda lettura è tratta dalla lettera agli Ebrei, al capitolo 10, e la pagina del Vangelo è secondo Marco, al capitolo 13, versetti da 24 a 32, di cui ascoltiamo i primi versetti. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Nei versetti precedenti di questo stesso capitolo 13, Gesù aveva descritto una situazione di divisioni, di violenza e di ingiustizia che assomiglia tanto alla nostra attualità. La chiamata tribolazione. Questo appunto è quello che abbiamo ascoltato quando Gesù dice: in quei giorni dopo quella tribolazione. E tribolazione è un termine che esprime una prova di particolari sofferenze, anche morali. Il riferimento al sole e agli astri che addirittura si metteranno a cadere dal cielo non è un semplice fenomeno astrale, anche se non è possibile escludere che un giorno qualcosa del genere potrebbe accadere, ma qui si tratta di un'interpretazione diversa. Ecco, l'immagine degli astri nella Bibbia si riferisce spesso ai poteri terreni e a quelle figure di rilievo da cui sembra che dipenda la vita della società. Al tempo di Gesù e fino a pochi secoli fa, sono gli imperatori, i regnanti, i capi delle nazioni e ancora oggi coloro che sembrano tenere in mano le sorti della storia e di cui prima o poi verrà svelata l'impotenza. Nello stesso canto del Magnificat dal Vangelo di Luca ricordiamo che è detto così: il Signore ha rovesciato i potenti dai troni, per indicare la trasformazione che Dio opera con la sua presenza nella storia umana e svela così l'inconsistenza di chi si ritiene potente. Ascoltiamo ancora qualche versetto. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Ecco che la caduta dei poteri umani annuncia la venuta del Messia, il Figlio dell'uomo, alla cui presenza ogni pretesa di potere cadrà nel vuoto e ogni ingiustizia verrà risanata. Gesù poi indica ai discepoli un esempio concreto, a partire dalla pianta di fico, ed egli dice appunto: dalla pianta di fico imparate la parabola. Quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a quel giorno o a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre. Il fico, come la vite e l'ulivo, sono presenze familiari per i discepoli, come anche per noi, ed è un invito di Gesù a considerare la realtà che ci circonda, la terra su cui viviamo. E nei versetti finali, che abbiamo appena ascoltato, siamo invitati a cogliere quel messaggio che è per noi oggi, proprio in questo tempo così travagliato in cui ci troviamo. Gesù dice: il Signore è vicino, e alle porte, il Figlio dell'uomo è alle porte. E Gesù che parla di questo non come di una venuta proiettata nel futuro, ma parla della sua stessa presenza in mezzo a noi, che si manifesta secondo lo spazio e la visibilità che noi gli accordiamo. Infatti non ci è dato di conoscere il momento della sua presenza definitiva nel compimento finale. Infatti Gesù, come abbiamo ascoltato, afferma che solo il Padre, che è la sorgente stessa della vita, ne conosce il tempo. Ma a noi è dato sapere che la nostra storia è in cammino verso quel compimento e che le tribolazioni la rivelano e rivelano questa presenza come di chi è già alle porte. Il Figlio dell'uomo, il Messia, il Salvatore, Gesù, è presente, è vicino, è dietro la porta, ma non entra ancora in maniera così visibile e evidente agli occhi di tutti, perché gli uomini non hanno il coraggio né la volontà di accoglierlo, a cominciare da quella piccola porta quasi invisibile che è quella del nostro cuore. Infatti, ricordiamo che nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 3, è scritto così: ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. La mensa del regno, che esprime la pienezza a cui siamo chiamati, è qui e alle nostre porte, a quelle della vita di ogni uomo. Egli bussa, ma non è facile ascoltarlo tra i rumori che ci circondano, a partire da quelli interiori. Il suo bussare discreto non è recepito perché la nostra attenzione è rivolta ad altri suoni, a quelli a cui diamo la precedenza, perché sono più legati agli interessi personali. Ma nulla può sminuire questa parola di Gesù che abbiamo appena ascoltato. Il Figlio dell'uomo è alle porte, è vicino, perché in attesa che il nostro desiderio di accoglierlo superi ogni altro desiderio. Dire che qualcuno sta alle nostre porte indica una presenza già reale, ma la cui piena visibilità si affida al nostro desiderio di fare di noi stessi la sua dimora.